Questo è il Gocal Podcast, lo spazio di analisi politica rigorosamente non mainstream che va in onda ogni sera sul mio profilo Facebook alle ore 21. Collegatevi prima di mettervi sul divano a godervi i vostri film preferiti. Eccoci qua, buonasera a tutti quanti con questo nuovo Glocal Serale. Allora, nuova postazione, sono tornato qui a casa nelle Marche. E allora, ieri sono stato a Fano a farmi un giro, quindi non ho fatto il Glocal ieri sera. Eccomi qua, ve lo avevo detto, mi sono preso un giorno di pausa. Ieri c'è stato Conte in diretta, quindi eravate in altre faccende affaccendate. Ovviamente Conte è molto più interessante di me da seguire, è molto più istruttivo, è molto più istituzionale, ma comunque sia, oggi ne parleremo molto di quello che ha detto Conte nel post Stati Generali e soprattutto quello che ha detto dal punto di vista fiscale, perché a me interessa molto quello, a me interessa capire non di quanti centesimi verrà ridotta l'IVA, a me interessa capire se il governo ha un piano strategico a lungo termine tale che le tasse le riduce, ma non solamente per 2 anni, ma le riduce per sempre. A me questo interessa capire. A me interessa capire se dietro c'è un disegno sistemico, come vorrebbe anche Visco, non lo dice Mirko Giordani, lo dice Ignazio Visco, che è il presidente di Banca Italia, che vorrebbe vedere un disegno generale, perché non basta abbassare una singola tassa per far ripartire il paese. Certo, abbassare le tasse non è giusto, è fondamentale, è morale farlo, perché un paese che ti frega il 64% del tuo lavoro, perché il total tax rate di questo paese, quindi non solamente le tasse, tutto quanto, quindi imposte di bollo, tutte quante le imposte e impostine che si pagano in questo paese, il totale fa il 64%. Quindi a me non interessa sapere se Conte ridurrà le tasse per 2 anni, a me interessa sapere se c'è un disegno generale dietro. E poi parliamo di Trump. Ragazzi, non so se voi avete visto quello che è successo quando Trump è sceso dall'aereo, lo avete visto sul TG1, è sceso non con il suo solito piglio, con il suo solito dress code, con la cravatta rossa, con il cappello rosso d'ordinanza, è uscito un po' sciatto, un po' stanco, senza cravatta, senza cappello e con la faccia un po' incazzata, ma è ovvio, dopo il comizio di Tulsa era normale. Sta di fatto però che tutti, e dico tutti, i giornalisti, ma non solamente americani, anche giornalisti non americani, ed in particolar modo qua in Italia, il giornalista unico antitrampiano subito gli fa il plotone d'esecuzione contro il presidente Trump, definendolo ormai uno bollito, uno che ha perso, uno che ormai sta in svantaggio. Ovviamente non conoscono Trump e non conoscono come Trump 4 anni fa ha battuto Hillary Clinton contro tutte le aspettative, soprattutto di Giovanna Botteri. Ma partiamo con Conte. Allora, quando oggi ho sentito che il governo vorrebbe ridurre l'IVA, ho fatto salti di gioia, perché secondo me un governo che vuol ridurre le tasse è un governo che merita un applauso, che è un governo che merita vai avanti, riduci l'IVA, facci questo bene amato piacere. Poi dopo però hanno detto sì, ridurremo l'IVA, ma la ridurremo solamente per 2 anni, per dare la botta ai consumi, come Conte ha detto usando l'inglesismo, per dare il boost. Ora, il boost si usa anche per la musica, quando dai il boost alle casse della musica, solamente che in questo paese più che il boost, cioè più che darti la dose, il metadone che ti fa scattare per 200 metri, a questo paese serve un boost, una dose che ti faccia scattare per 2 km, per 3 km, per 4 km, che ti faccia andare avanti nel lungo termine. Perché la vera sfida nel post-Covid, poteva anche non esserci stato il Covid, la vera sfida di questo paese è che tutto sia poi dopo, che tutto sia di lungo termine, perché è inutile che noi ci mettiamo nell'idea di ok, sblocchiamo le opere, ma sblocchiamole solamente per i prossimi 2 anni, oppure abbassiamo le tasse, ma abbassiamole solamente per i prossimi 2 anni. No, non esiste. Non esiste. O il disegno è un disegno generale, o il disegno è un disegno di lungo termine, per cui tu decidi scientemente di fare di questo paese un paese attrattivo per le imprese. Cioè, io mi immagino in futuro di andare, di fare un viaggio a Berlino, a Londra, di farmi un viaggio all'estero e di vedere la gente che mi dice: guarda, il tuo paese è talmente attrattivo, è talmente bello, è talmente figo, è talmente defiscalizzato, è talmente deburocratizzato, che vengo lì e ci metto 1 milione, faccio un investimento di 1 milione nell'impresa X. Cioè, io vorrei vedere questo nel futuro, non vorrei vedere un paese che si dà il metadone per 2 anni e poi dopo torna a morire, perché così, ragazzi, non funziona. Ok, quindi il taglio dell'IVA va bene per 2 anni, ovviamente sì, meglio, two is meglio che one, no? È meglio di niente. Però se vogliamo far veramente ripartire questo paese, se vogliamo far ripartire i consumi, che taglio che sia per sempre, ok? Poi dopo è ovvio, non è che tu tagli le tasse e mantieni lì la spesa pubblica uguale, qualche ramo secco va tagliato, ci mancherebbe. E di rami secchi da tagliare in questo paese ce ne abbiamo, e a bizzeffe, cioè basta farsi un viaggetto un giorno a Roma, vedere un palazzo, indicare un palazzo a caso e dire: bene, da domani quel palazzo non esiste più, è vuoto, lo votiamo, e votiamo anche tutte quante le risorse che assorbe. Ora, io ho fatto un esempio esagerato, ok, però l'idea è quella: non esiste un pasto gratis, cioè non è che tu continui il circolo vizioso per cui abbassi le tasse ma mantieni la spesa pubblica a livelli di quando facevi pagare il 64% di tasse. Non esiste. Cioè, chi vuole far così pensa che esiste il paese dei balocchi. Qui purtroppo non è la favola di Pinocchio, qui è il mondo reale, e se tu qui abbassi le tasse, quelle entrate che tu perdi in qualche modo devi riprenderle, e quindi la spesa pubblica cosiddetta improduttiva, e anche qui ci sarebbe da scriverci veramente un libro, un tomo di 1000 pagine, per ci provò Cottarelli, ci provarono un sacco di persone tutte quante silurate. Ecco, se Cottarelli fece una cosa fatta per bene, fu quel libro della spesa in cui si diceva di tagliare qualche ramo secco, ok? Il Cottarelli di oggi purtroppo non è il Cottarelli di qualche anno fa, di cui io lessi il libro, gli feci anche l'applauso, ma purtroppo l'Italia è un paese camaleontico in cui la gente nell'arco di qualche anno, ahimè, cambia idea, ma la cambia in peggio. E poi dopo il caso del cuneo fiscale, anche lì tu più soldi dai nelle buste paghe dei lavoratori e più il lavoratore può comprarsi casa, può risparmiare, può fare acquisti. Poi dopo è libertà del consumatore, è libertà della persona decidere come spendere i soldi risparmiati, però tu comunque sia dai soldi in tasca alle persone, che poi dopo li possono mettere da parte, possono investirli, possono costruirci una casa, possono andarci in vacanza, quello che ti pare. Però tu intanto dai i soldi al legittimo proprietario, cioè quello che si è guadagnati lavorando, svegliandosi la mattina presto per andare sul posto di lavoro, che sia in ufficio, che sia una fabbrica. E quindi questo, secondo me, è una cosa morale, una cosa giusta che va fatta. Però, come ripeto, non va fatta per 2 anni. E lo stesso vale per le infrastrutture. Io ogni volta sento questo refrain: modello Genova, modello Genova, modello Genova, andiamo in deroga. Non si deve andare in deroga. Ah, immaginate che, ragazzi, qui ci sia un palo in cui dice vietato fumare. Io mi metto sotto e fumo. È ovvio che arriverà un poliziotto che mi farà una multa, ok? E io la pago la multa. Se siamo in 10 lì intorno, non è che fanno una multa a 10 persone. No, semplicemente il poliziotto o i poliziotti arriveranno e ci faranno smammare, ci diranno con molta calma: ragazzi, qui non si può fumare, andatevene a quel paese. Però se all'improvviso lì sotto ci arrivano 1000 persone... e 1000 persone fumano e fanno una bella ciminiera di fumo lì sotto, tu non è che vai lì e li fai allontanare, tu semplicemente levi il palo. E lo stesso vale per il codice degli appalti, per tutte quante le regole che bloccano questo paese. Abbiamo dei miliardi bloccati, non si sa in quale rivolo burocratico, perché non si riescono a spendere, perché c'è da fare mille passaggi. E ovviamente, come un secchio con dei buchi sotto, più passaggi fai e più il secchio si svuota con l'acqua dentro, ok? E quindi tu più passaggi fai, più l'opera la vedi nel 2013 o nel 2000 e mai. Quindi anche qui, codice degli appalti, fuori. Non si può dire andiamo in deroga. L'andare in deroga è riconoscere che c'è una legge sbagliata, che c'è un codice degli appalti vergognoso, e tu quindi, siccome non vuoi cambiarlo, semplicemente ci giri intorno. È una cosa sbagliata, immorale. Se c'è una legge che non funziona, che palesemente fa perdere tempo e fa perdere investimenti neanche milionari, fa perdere investimenti miliardari a questo paese, quella norma va levata, va fatta scomparire. Quindi niente deroghe, niente leggi e leggine in più, vanno tagliate. Io, ragazzi, lo ripeto di nuovo, non so se vi ricordate quella volta in cui misi la musichetta di buoni, brutti e cattivi. Serve una deregulation da selvaggio West. Serve tagliare tutto quanto da selvaggio West. Perché se no non se ne esce più. Non se ne esce più. Parliamo invece adesso di Trump. Allora, è bastato vedere Trump che scendeva stanco e un po' incazzato dall'aereo presidenziale, dall'Air Force One, per dire: oh, Trump è finito, Trump è morto, Trump sicuramente perderà contro Joe Biden. Ora, io, ragazzi, vi invito un attimo a riflettere. E vi invito soprattutto a capire chi è l'avversario di Donald Trump. L'avversario di Donald Trump è un signore molto anziano di quasi 80 anni, Joe Biden, che fu vicepresidente di Barack Obama, che quando va a fare i comizi elettorali nei vari stati americani, che sono 50, delle volte Biden non sa neanche di trovarsi in quello stato. Cioè sbaglia i nomi. Non so, sta in Oklahoma, dice Welcome Texas, benvenuti in Texas, e sta in Oklahoma. Cioè il personaggio Biden è questo. E ne discutevo anche con dottori, sarà molto molto importante per i democratici capire chi sarà il suo vice. Perché, dato anche lo stato di salute un po' cagionevole di Joe Biden, c'è la possibilità che Biden, se verrà eletto, facciamo le corna per Biden, perché nessuno augura la morte a Joe Biden, tutt'altro, gli auguriamo di campare altri 100 anni. Però Biden è molto vecchio e, differentemente da Trump, che sembra un uomo d'acciaio, non so se avete visto com'è piazzato, quanto è muscoloso, quanto è potente, Biden invece è tutto quanto il contrario. Biden sembra veramente malandato, sembra un po', scusatemi il francesismo, un po' rincoglionito, ok? Ora, non c'è niente di male essere rincoglioniti, ok? Però se sei rincoglionito e ti candidi a presidente degli Stati Uniti d'America, un problema magari c'è. E sinceramente fa anche un po' pena vederlo così al povero Joe Biden. E quindi capire chi sarà il suo vice sarà molto 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 importante. E ne discuteremo, ragazzi, ne discuteremo moltissimo di elezioni americane in questo local, e ne discuteremo sia con gente dall'America sia con gente qui in Italia. Però a Trump lo hanno bombardato in tutti i modi, in tutti i modi. Il Russiagate all'inizio, quando licenziarono il suo security advisor Flynn, lo hanno insultato quando voleva mandare alla Corte Suprema Brett Kavanaugh, quel giudice conservatore sui diritti civili. Lo hanno bombardato sull'Ukraine Gate. Lo stanno incolpando per il Black Lives Matter, cosa su cui lui non c'entra assolutamente niente, perché Trump ha vinto in uno stato, che è la Florida, in cui la maggioranza è fatta da ispanoamericani, esuli cubani. E siccome gli esuli cubani sanno benissimo quello che vuol dire vivere sotto un regime di sinistra, comunista, giustamente prima di votare per qualsiasi cosa, anche proprio che sia minimamente di sinistra, come lo è il Partito Democratico Americano, gli ispanoamericani, minoranza, minoranza, un po' ci pensano. E quindi gli ispanoamericani a Trump gli hanno fatto vincere la Florida, gli hanno fatto vincere le elezioni americane. Quindi non so se vi è chiaro come le minoranze, in verità, piuttosto che favorire i democratici, hanno in realtà favorito i repubblicani. E poi ragazzi, dall'altra parte c'è Joe Biden, un candidato che si è inginocchiato di fronte a dei teppisti. Ora, quando si parla di white... cioè, Biden sta facendo un chiaro endorsement ad una manifestazione che praticamente attacca l'uomo bianco. Ora, la tragedia di George Floyd ancora riecheggia, ancora abbiamo in mente le immagini, così come abbiamo in mente le immagini della morte di Tony Timpa, altro ragazzo bianco che fu strangolato come fu strangolato George Floyd, lo ricordiamo sempre su questo local. Però le immagini di George Floyd hanno fatto molto più scalpore, ma vabbè. Abbiamo tutti quanti ancora in mente quelle immagini e Biden, che si piega in quel modo, che si inginocchia in maniera così plateale nei confronti di gente che va in giro per l'America e non solo, ricordiamo, questi del Black Lives Matter hanno abbattuto statue non solamente in America, ma lo hanno fatto anche in Europa, lo hanno fatto in Inghilterra, dove hanno imbrattato la statua di Churchill, di Lincoln, di Colston, e lo hanno fatto, ahimè, anche in Italia, perché non potevamo mancare noi all'appello del Black Lives Matter, dove hanno imbrattato la statua di Indro Montanelli e hanno cambiato il nome di via Ambar Adam a Roma, che secondo questi attivisti dei centri sociali romani che si rifanno a Black Lives Matter, secondo loro via Ambar Adam è una roba che ricorda il colonialismo. Ovvio che lo ricorda, si chiama storia, e vorrebbero cambiare anche il nome di Piazza dei 500 perché ricorda i 500 morti di Dogali, la battaglia di Dogali, e anche lì, ragazzi, si chiama storia. Vogliamo, a me, ragazzi, quando ero in Inghilterra ero andato ad un barbecue per il 4 luglio, ok, vi racconto questa. Una ragazza etiope mi si avvicina e mi dice, una ragazza etiope, tra l'altro fidanzata di un mio amico canadese di estrema destra, si avvicina e mi dice: "Hi, nice to meet you. How are you? Where are you from?" E io gli risposi: "I come from Italy. Sono italiano." Al che lei mi disse: "Io con te non ci parlo perché i tuoi antenati hanno gassato i miei nonni." Al che io sono rimasto un attimo esterrefatto, dico: ragazzi, viviamo in un paese che è l'Inghilterra, che ha praticamente conquistato mezzo mondo, cioè tu adesso vieni a parlare con me, a prendertela con me, perché l'Italia qualche anno fa, qualche decennio fa, ha fatto delle stragi che tutti quanti riconosciamo, ma che rimangono storia, cioè purtroppo non abbiamo ancora la facoltà di cambiare la storia, quindi quello che è successo è successo. L'Italia ha riconosciuto quei crimini, ne ha parlato, quello che è successo, si va avanti, non si può sempre stare a rivangare il passato, si va avanti. Perché ragazzi, se dovessimo stare a rivangare sempre il passato, l'ambasciata israeliana a Berlino non dovrebbe esserci. E invece in questo momento Israele e Germania hanno ottime relazioni, perché le classi dirigenti cambiano, i paesi cambiano, la gente cambia, e rimanere ancorati a robe di questo genere fa veramente ridere. E quindi io, quando vedo questi fenomeni da baraccone nostri che vanno ad infangare il nome di Indro Montanelli e vogliono cambiare il nome di via Ambar Adam in via George Floyd, a me viene da ridere. Però tornando a Trump, cioè, Trump, ragazzi, ha combattuto contro il deep state americano e ha vinto. Cioè, ci ricordiamo noi i sondaggi di 4 anni fa che davano Trump praticamente sconfitto in qualunque sondaggio? Nate Silver, che è il sondaggista top in America, ha dato Hillary Clinton vincente al 98%. Trump ha vinto. Quindi, prima di dar morto Donald Trump, ce ne vuole, e ce ne vuole moltissimo, io lo dico anche ai nostri giornalisti made in Italy, attenzione, perché noi qui conserviamo gli screenshot. Un saluto a tutti quanti, ragazzi, e buona serata. Ciao!